Siamo grati a Dio per trovarci qui e il pensiero che volevo condividere in questa mattina con tutti quanti voi è scritto nel Vangelo di Luca al capitolo 24 dal versetto 13. Si sta parlando dei discepoli sulla via d'Emmaus dopo la risurrezione di Gesù. E quello che volevo mettere in evidenza, quello su cui vorrei portare la vostra attenzione, è lo stato d'animo, il cuore appesantito, la sofferenza che questi due discepoli stavano provando. Ci sono diversi modi di vedere per quanto riguarda l'amore, la gioia che uno può provare in questo sentimento. Alcuni affermano che è meglio non avere mai amato e per poi perdere la persona che si è amata. Altri invece sono del parere che anche se magari quella perdita possa aver procurato una sofferenza indicibile, eppure quel tempo passato amando quella persona ricompensa in qualche modo il dolore di averla persa. Ma c'è una terza possibilità, c'è un terzo aspetto che si apre con l'amore che si ha in Cristo, per Cristo, per l'opera sua nella nostra vita, ed è quella che anche quando riteniamo di aver perso questo amore, questa speranza, Lui è in grado di ricostruirla, di farla risorgere nei nostri cuori. E andiamo a questo episodio che, come dicevo, si trova scritto nel Vangelo di Luca. Leggiamo dal versetto 13 del capitolo 24. Due di loro se ne andavano in quello stesso giorno ad un villaggio di nome Emmaus, distante da Gerusalemme 60 stadi, più o meno 11 chilometri. E parlavano tra di loro di tutte le cose che erano accadute. Mentre discorrevano e discutevano insieme, Gesù stesso si avvicinò e cominciò a camminare con loro. Ma i loro occhi erano impediti, a tal punto che non lo riconoscevano. Egli domandò loro: di che discorrete tra di voi lungo il cammino? Ed essi si fermarono tutti tristi. Uno dei due, che si chiamava Cleopa, gli rispose: tu solo tra i forestieri, stando in Gerusalemme, non hai saputo le cose che vi sono accadute in questi giorni? Egli disse loro: quali? Essi gli risposero: il fatto di Gesù Nazareno, che era un profeta potente in opere e in parole davanti a Dio e a tutto il popolo, come i capi dei sacerdoti e i nostri magistrati lo hanno fatto condannare a morte e lo hanno crocifisso. Fermiamoci un attimo qui, in questa esposizione dei fatti, dove troviamo questi due discepoli che avevano conosciuto l'amore della loro vita, avevano conosciuto la persona che aveva acceso nei loro cuori una visione, una speranza, una passione sconosciuta prima di allora. E quindi immaginate quanto la loro vita era stata trasformata, arricchita, entusiasmata dalla presenza di Gesù. Avevano visto dei miracoli, avevano ascoltato degli insegnamenti incredibilmente profondi, reali, applicabili alla loro vita. Avevano conosciuto e posseduto la verità, la gioia e la speranza per tutto il tempo che Gesù aveva camminato insieme a loro. Ma ad un certo punto sappiamo che Gesù doveva adempiere il mandato per il quale Lui aveva preso un corpo come il nostro, cioè andare sulla croce, pagare per i nostri peccati, morire al nostro posto. E tutto questo aveva riempito i cuori dei discepoli di una profonda tristezza. Nonostante Gesù avesse dichiarato loro che sarebbe risorto il terzo giorno, nonostante loro fossero stati partecipi e testimoni oculari anche di miracoli di risurrezione, eppure ecco che si ritrovano a fare qualcosa che viene dettata da una profonda amarezza, da un profondo dolore, cioè ad allontanarsi da Gerusalemme per andare ad Emmaus. Non si capisce bene con quale scopo, ma è come se la loro vita all'improvviso fosse stata sbarrata da un muro di disperazione, di di una consapevolezza di aver perso irreparabilmente la presenza di Dio nella loro vita. Ma ecco che accade qualcosa di glorioso, perché qui vediamo un processo di guarigione che Dio opera nella persona di Gesù a favore di questi discepoli. Ed è proprio il quadro di quelle persone che, quando hanno ormai la convinzione nel loro cuore di aver perso ogni speranza, di aver perso ogni certezza, ogni possibilità di essere, di tornare ad essere fiduciosi, di tornare ad essere felici, si crea proprio questo stato d'animo di profonda tristezza, tanto che il brano del Vangelo che abbiamo appena letto ci dice che loro erano tutti tristi, cioè una tristezza che aveva riempito ogni parte del loro essere. Ma Gesù fa una cosa: Gesù comincia ad avvicinarsi a loro e a camminare insieme a loro, e questo ci fa comprendere come Dio sia così vicino a noi, tanto da scegliere, da amare, di avvicinarci alle nostre vite e fare che cosa? Cominciare ad andare alla nostra stessa andatura, al nostro stesso passo. Quindi è un avvicinamento non superficiale, non temporaneo, ma Dio sceglie di camminare al nostro passo, alla nostra andatura, per poter trasmetterci tutto quello di buono, di benedetto, di prezioso che Lui può dare alla nostra vita. Gesù non si stanca ad andare alla nostra andatura, non sbuffa, non si lamenta, anche se per Lui è in quel momento una forte limitazione dover di nuovo scendere al livello del cuore, della mente di queste persone, ma Lui lo fa volentieri, perché sa che quell'avvicinarsi alle nostre vite è una fonte gloriosa di guarigione per i nostri cuori. E Gesù comincia a parlare con loro, e vedete, attraverso questo dialogo, le domande che Gesù rivolge a questi discepoli, è come se li stesse prendendo per mano per portarli al punto in cui loro hanno bisogno di arrivare. Gesù quindi fa loro delle domande: di che cosa discorrete tra di voi lungo il cammino? Questa è la prima domanda che Gesù rivolge a questi discepoli. In altre parole, sapendo che, come la scrittura dice, la bocca parla di quello che c'è nel cuore, Gesù sta dicendo loro: che cosa avete permesso al vostro cuore di ospitare? Quali sono i pensieri? Quali sono le cose che vi turbano? Cosa c'è che vi sta portando a questa disperazione? E i discepoli, quasi in qualche modo risentiti, dice: possibile che tu soltanto, dei forestieri che stavano qui in Gerusalemme, non hai sentito, non hai saputo quello che è accaduto? E Gesù gli disse: quali cose? Ed è come se stesse dicendo loro: che cosa avete capito? Qual è la conclusione che voi avete tratto da tutto quello che è avvenuto sotto i vostri occhi, da tutto quello che avete ascoltato, da tutto quello che, di cui siete stati partecipi? Qual è la lezione che ne avete tratto? Qual è il pensiero che è scaturito da tutto ciò di cui voi siete stati testimoni? Ed ecco che loro cominciano a dare la loro versione dei fatti. Quindi il Signore, in qualche modo, ogni volta che si avvicina a noi, vuole farci tirare fuori tutto quello che c'è nel nostro cuore, i nostri pregiudizi, i nostri errori, le nostre convinzioni errate, per farci comprendere il suo punto di vista. Mi piace ripetere questo versetto che dice che i pensieri di Dio non sono i nostri pensieri e che le sue vie non sono le nostre vie. Quindi è importante per noi, se vogliamo comprendere ciò che sta davvero accadendo nelle nostre vite, intorno a noi, è importante avvicinarci a quelli che sono i pensieri di Dio, abbandonando i nostri, che spesso sono il risultato di una comprensione parziale, se non del tutto errata. E ad un certo punto questi discepoli cominciano a dire, appunto, che questo grande profeta, questo Gesù che era potente in opere, in parole davanti a Dio, ad un certo punto è stato per mano dei magistrati e dei sacerdoti è stato condannato a morte e crocifisso. Quindi, da quello che abbiamo appena letto, comprendiamo che le dinamiche che questi discepoli avevano davanti ai loro occhi erano puramente visibili, erano puramente naturali, materiali, non riuscivano a vedere al di là degli eventi, non riuscivano a dare a quello che loro avevano visto quella connotazione profetica che in realtà Gesù aveva loro rivelato con tanta chiarezza. Loro che cosa riuscivano a vedere? Quello che gli uomini avevano fatto a Gesù. Non riuscivano a vedere quello che Gesù aveva fatto e stava facendo per gli uomini. Non riuscivano a discernere, a percepire che tutto quello che era accaduto, anche se visibilmente per mano umana, faceva parte di un piano ben più glorioso, ben più importante, che in quel momento loro non riuscivano a comprendere. Tant'è che loro ad un certo punto dice: noi speravamo che fosse lui che avrebbe liberato Israele, invece con tutto ciò, ecco il terzo giorno da quando sono accadute queste cose. Quindi c'è un barlume. Perché nominano il terzo giorno? Perché Gesù aveva detto loro che il terzo giorno sarebbe risorto. Eppure quelle parole non erano riuscite a scavare profondamente nel loro cuore, non erano state sufficienti a creare una speranza, una certezza stabile. Tant'è che nonostante ciò che loro avevano ascoltato da parte di Gesù era stato anche confortato, confermato da delle donne, perché nel versetto 22 leggiamo: è vero che certe donne tra di noi ci hanno fatto stupire, andate la mattina di buon'ora al sepolcro, non hanno trovato il suo corpo e sono ritornate dicendo di aver avuto anche una visione di angeli, i quali dicono che egli è vivo. Quindi, ricapitolando, Gesù lo aveva predetto loro, c'era stata questa testimonianza di donne che non avevano trovato il corpo, queste donne avevano anche avuto una visione angelica, però qual è la conclusione di tutto questo che era accaduto? Alcuni dei nostri sono andati al sepolcro e hanno trovato tutto come avevano detto le donne, ma la conclusione è stata questa: ma lui non lo hanno visto. Quindi questi uomini continuavano a basare le loro certezze, le loro sicurezze su quello che i loro occhi fisici erano in grado di vedere, e tutto questo li portava quindi ad essere disperati, perché non avendo più sotto i loro occhi l'immagine della persona di Gesù, erano completamente smarriti, completamente tristi riguardo a questa loro esperienza. E quindi torna di nuovo quello che Gesù disse a Pietro quando lo rimproverò, dicendo: tu non hai il senso delle cose di Dio, ma il senso delle cose degli uomini. Quando noi andiamo ad analizzare le circostanze, le esperienze che viviamo, siamo chiamati a non fermarci agli aspetti visibili, alle dinamiche umane, perché se crediamo che Dio è con noi e che ogni cosa è nelle sue mani, dobbiamo necessariamente comprendere che c'è molto di più oltre a quello che noi riusciamo a discernere con la nostra capacità umana. Ed ecco che arriva il rimprovero di Gesù. Allora Gesù disse loro: o insensati e lenti di cuore a credere a tutte le cose che i profeti hanno dette. E tra questi profeti c'era Gesù stesso. Non doveva il Cristo soffrire tutto ciò ed entrare nella sua gloria? E cominciando da Mosè e da tutti i profeti, spiegò loro in tutte le scritture le cose che lo riguardavano. Quando si furono avvicinati al villaggio dove andavano, egli fece come se volesse proseguire. Essi lo trattennero dicendo: rimani con noi perché si fa sera e il giorno sta per finire. Ed egli entrò per rimanere con loro. Allora, io mi sono immaginato questa scena. Gesù è risorto e ci tiene a far sapere a questi due discepoli che possono immediatamente uscire dalla loro condizione di tristezza e di disperazione. Quindi forse la reazione più normale, più logica da un punto di vista umano che ci saremmo aspettati è quella di dire: ecco, sono qui, sono io, sono Gesù, sono risorto, aprite i vostri occhi. Ma siccome la scrittura ci dice che i loro occhi erano impediti e dal momento in cui Gesù si avvicinò a loro e cominciò a parlare con loro non lo riconobbero, c'era bisogno di qualcosa di più importante, di una dichiarazione, perché forse i loro cuori sarebbero ancora rimasti freddi, increduli, incapaci di poter credere a quelle parole. Era necessaria una rivelazione dall'alto. E che cosa fa Gesù? Quello che dovremmo fare tutti quanti noi. Come si fa a stabilire un processo di guarigione nella vita di persone deluse, amareggiate, depresse, tristi, persone che ormai hanno detto a loro stesse: non c'è più speranza, non c'è più una via di uscita. Nel libro di Geremia ci viene detto che Gesù ha pensieri di pace per noi, per darci un avvenire e una speranza. E l'avvenire e la speranza non sono cose che sono alla portata dell'uomo. Il futuro non ci appartiene, non abbiamo nessuna certezza di quello che accadrà nei giorni, nelle ore, negli istanti che ancora non abbiamo calcato con il nostro piede, che non appartengono al presente. E guardate semplicemente la situazione che stiamo vivendo. Chi di noi avrebbe mai immaginato che a livello mondiale una pandemia avrebbe bloccato il mondo? Chissà quanti propositi, quanti progetti ci sono stati all'inizio del nuovo anno, e chi mai avrebbe immaginato ciò che invece stiamo vivendo già da diversi mesi. Ma questa è la promessa di Dio, quella di darci un avvenire, un futuro e una speranza che è certezza. E questo processo di guarigione inizia proprio attraverso l'ascolto della parola di Dio. Gesù ha portato questi discepoli a considerare che cosa? Semplicemente questo, che le affermazioni dei profeti, di tutti i servitori di Dio che avevano parlato di Gesù, si erano avverate. Per poter avere fiducia in una persona, per poter avere fiducia in una dichiarazione, per avere fiducia in un'affermazione, abbiamo bisogno di verificarne l'autenticità, abbiamo bisogno di verificarne il reale adempimento. E questa è la parola di Dio, una parola che fa dichiarazioni e una parola che mantiene ciò che è dichiarato, una parola che fa promesse e una parola che mantiene le promesse fatte. Gesù aveva detto che sarebbe risorto e così ha fatto. E questo è il primo passo, una parola che comincia a farci rendere conto che quello che troviamo scritto in queste pagine, nelle pagine della Bibbia, della parola di Dio, non sono degli zuccherini, dei dolcetti per ammorbidire il nostro cuore, per darci un momentaneo sollievo, ma sono parole che scavano in fondo, che ci mettono a nudo, che ci fanno aprire gli occhi e ci fanno riconoscere la cosa più importante nella nostra vita, che Gesù è veramente Dio e che ciò che dice è in grado di poterlo mantenere. Ed ecco che Gesù si ferma con loro, essi lo trattennero dicendo: rimani con noi perché si fa sera, il giorno sta per finire. È la realtà dei fatti, veramente la giornata stava volgendo al termine, veramente si stava facendo sera, ma possiamo anche darle una connotazione spirituale, nel senso che c'erano solo tenebre davanti agli occhi di questi discepoli, non c'era alcuna speranza, ma Gesù si mise a tavola con loro, prese il pane, lo benedisse, lo spezzò e lo diede loro. Allora i loro occhi furono aperti e lo riconobbero, ma egli scomparve alla loro vista. Occhi impediti, occhi aperti. Che cosa c'è stato nel mezzo? Gesù che si avvicina a loro, che si mette alla loro stessa andatura, al loro stesso livello e comincia a parlare ai loro cuori attraverso la sua parola. E questi discepoli fanno un'affermazione un po' non strana, ma diciamo un pochino particolare, nel senso che loro dissero l'uno all'altro, e solo in questo momento lo stanno facendo, non sentivamo forse ardere il cuore dentro di noi mentre egli ci parlava per via e ci spiegava le scritture? Quindi qualcosa sta accadendo nella loro vita, mentre loro camminano con Gesù, mentre loro ascoltano le parole che Gesù rivolge a loro, qualcosa si accende, qualcosa si riscalda, si muove nel loro cuore, si comincia ad accendere una nuova vita, una nuova gioia, una nuova speranza, ma non è ancora sufficiente per riconoscere Gesù. C'è bisogno di una rivelazione ulteriore. Gesù che spezza il pane lo benedice davanti ai loro occhi, e in quel momento i loro occhi furono aperti. Quindi in questo processo di guarigione vediamo una parola che accende un fuoco, e questo fuoco che si accende, continua a bruciare, apre gli occhi di questi discepoli finché non arrivano ad una nuova consapevolezza. Che quella gioia non era il risultato di un'emozione, quella gioia, quel fuoco che sentivano nel loro cuore non era una suggestione umana, ma era qualcosa che procedeva da parte di Dio. E sapete, quando la nostra vita è toccata dallo Spirito Santo, quando la nostra vita è infiammata dalla sua presenza, ecco che la nostra visione cambia radicalmente. Non abbiamo più timore del buio, della sera, delle circostanze avverse. Tutto si solleva come un lenzuolo scuro, come una nebbia che sale, e ad un certo punto questi discepoli si alzano in quello stesso momento, tornarono a Gerusalemme e trovarono riuniti gli undici e quelli che erano con loro, i quali dicevano: il Signore è veramente risorto. Non è una fantasia, non è l'immaginazione di un gruppo religioso, non è fanatismo, non è un'illusione, ma Gesù è veramente risorto. E questa nuova consapevolezza ha portato i discepoli a creare quella chiesa coraggiosa, quella chiesa che è riuscita ad affrontare le persecuzioni, che è riuscita ad affrontare i nemici, le avversità, pur di proclamare la verità del Vangelo. E in questa mattina voglio concludere con un incoraggiamento, e cioè che nonostante quello che noi possiamo provare nei nostri cuori, nonostante possiamo avere anche la convinzione che ormai non c'è più una speranza, non c'è più un avvenire, Gesù è colui che sta camminando accanto a te. Forse ancora non te ne sei accorto, forse ancora non riesci a capire che queste parole che hanno origine da Dio e che hanno un valore eterno stanno cominciando a scaldare il tuo cuore con un solo e semplice scopo, quello di farti aprire gli occhi ad una verità, ad una gioia, ad una pace che solo Dio è in grado di comunicare, di trasmettere alla tua vita. Il Signore vi benedica grandemente.